Si apre adesso il filo diretto di prima pagina per intervenire e porre domande a Pierluigi Vercesi, direttore di 7 Corriere della Sera. Gli ascoltatori possono chiamare il numero verde 800 050 333 per inviare SMS 335 56 34 296. Vi ricordiamo che la trasmissione si può riascoltare e scaricare in podcast sul sito www.primapagina.rai.it.
Rieccoci, vi ricordo prima di iniziare a sentire i vostri pareri che stiamo pubblicando sul sito di Radio 3 gli SMS che state inviando. Pronto?
Sì, buongiorno, sono Federico da Milano.
Buongiorno Federico.
Oggi Rai 3, vantava i 363 arresti di scafisti fatti dall'operazione Mare Nostrum. La domanda è se questi scafisti hanno subito o subiranno lo stesso trattamento di tutti i vari delinquenti nazionali ed importazione presi in flagranza di reato, vale a dire 72 ore di fermo giudiziario, poi a piede libero in attesa di giudizio, il che equivale a una assoluzione per certa gente. Questa è la domanda.
Ecco, la notizia a cui lei fa riferimento, mi hanno appena consegnato un'agenzia ANSA, ve la leggo per come informazione. La Polizia di Stato ha fermato su ordine della DDA di Palermo i componenti di un'organizzazione criminale transnazionale accusati di associazione delinquere e favoreggiamento di immigrazione e permanenza clandestina. Eritrei, etiopi, ivoriani e ghanesi avrebbero favorito con enormi guadagni l'immigrazione illegale di migliaia di connazionali. Tra le persone coinvolte nell'indagine anche due personaggi noti agli inquirenti, Ermias Germai, etiope, e Medane Yedego Redae, eritreo, ritenuti tra i più importanti trafficanti di migranti che operano nella cosiddetta rotta libica. Genai, che vive e opera a Tripoli, Azzuvarai, latitante dal luglio del 2014, quando nei suoi confronti fu emesso un provvedimento cautelare esteso anche in campo internazionale dopo il naufragio avvenuto il 3 ottobre 2013 davanti alle coste di Lampedusa, eccetera, eccetera. L'inchiesta coordinata dal procuratore di Palermo Francesco Lovoi e dall'aggiunto Maurizio Scalia ha portato a scoprire anche una cellula della stessa organizzazione criminale complementare a quella che agisce in Africa, composta da eritrei che vivono in Italia, in particolare nelle province di Palermo, Agrigento, Catania e Milano. Questa parte dell'organizzazione, in cambio di altro denaro, gestisce le fughe dei migranti dai centri di accoglienza, dà loro il supporto logistico per restare clandestinamente in Italia e ne agevola il successivo espatrio, sempre illegalmente, verso altri paesi della UE come Norvegia, Germania e Svezia. Io spero proprio che questo non accada, anche perché l'incriminazione è molto grave, quindi non è che dopo due ore vengono rimessi in libertà. I giornali oggi raccontano questo dramma e lo raccontano in maniera davvero non più sostenibile. Gli approcci sono di due tipi, sono di chi ne sente fortemente il problema umano di questi uomini disperati che fuggono e che muoiono, e di coloro invece che hanno paura. Non credo che anche coloro che si trattengono, insomma, dal manifestare, che parlano di buonismo come fa il giornale o come fanno una parte di questo paese, accusano il buonismo, non credo che lo facciano per disumanità, credo che lo facciano per la paura, e anche la paura è un sentimento che deve essere preso in considerazione in un paese democratico. Grazie. Pronto?
Sì, pronto, buongiorno Vercesi, sono Alfredo Cafasso di Tale, sono un pubblicista napoletano.
Buongiorno.
Volevo partire dall'articolo di Stella, dal titolo, sono morti sognando l'Europa. E quale Europa sognano? Questa Europa matrigna che è incapace di sostenere anche i suoi poveri interni? Questa Europa che è ormai presa tra una morsa veramente strangolante di tra l'austerità e il populismo? Questa Europa di cui Spinola oggi ci raccontava i titoli dei giornali impressionanti, veramente di una crudezza, specialmente quello del Sun, che però trova eco anche in Italia nelle parole di Salvini. Di quale Europa sognano queste povere persone?
Sì, il suo intervento ha un senso. L'Europa avrà pur tanti problemi, ma è sempre l'Europa, e per questi disperati, se lei va a leggersi il racconto di Domenico Quirico di questa Africa, che non è che sia mai stata un posto ricco, ma è un posto che ha vissuto negli anni 60, nel periodo della decolonizzazione, nel periodo, diciamo, in cui aveva un sogno di crescere, di diventare dei paesi normali, dei paesi magari più poveri, ma in cui era possibile vivere. E tutto questo è crollato, e l'Africa è abbandonata, l'Africa e il Maghreb sono abbandonati alla disumanità più terribile, le cose che vediamo dell'ISIS, ma non è solo quello, tutto quello che accade, l'Africa sta diventando un posto non più vivibile per persone miti, per bambini, per donne, per anziani, è diventato un paese, un continente drammatico, e noi lasciamo andare. L'Europa è sempre meno presente, la Cina è sempre più presente, ma si occupa più che altro dei propri interessi economici più che degli interessi delle persone che ci vivono. L'Europa continua e continuerà ad essere un sogno, e credo che nonostante tutto noi dovremmo fare in modo che questa vecchia Europa, che sta sbagliando tutto, che non sta considerando i problemi della Grecia, i problemi della parte più debole dell'Europa, e si chiude spesso in un egoismo. I paesi del nord sostengono che l'emergenza Mare Nostrum non esista nel Mediterraneo, perché loro sono lontani e non la sentono. Magari sono più preoccupati dal fatto che la Russia di Putin si muove nel Mar Baltico in maniera circospetta. Ecco, tutto questo è la mancanza di una visione unica politica europea. Devo dire però che non possiamo costantemente dare addosso ai paesi più ricchi che non si occupano dei paesi più poveri. Anche i paesi più poveri dell'Europa devono mettersi in testa che devono sottostare a delle regole. Io sono convinto che la Grecia sia fondamentale, come l'Italia sono fondamentali per la costituzione di una vera Europa che abbia la possibilità di continuare a sopravvivere con dignità in un mondo globalizzato, però bisogna darsi delle regole, bisogna imparare a rispettarle, perché le cose non possono più calare dall'alto. Grazie. Pronto?
Sì, buongiorno.
Buongiorno.
Buongiorno. Senta, la mia domanda è questa.
Mi dice il suo nome?
Oberdan Cosimi, chiamo dalla Toscana. Buongiorno, il mio tema è questo: siccome mi occupo di temi economici sotto l'aspetto professionale e lavorativo, mi domando come è possibile poter pensare di fare entrare sul territorio italiano, o quindi europeo, a fronte di una disoccupazione che si attesta al 13% in Italia e a livello numerico sui 20-25 milioni in Europa, un numero sconsiderato di persone vengono da aree extraeuropee e quindi scollegate da quelli che sono gli equilibri economici, andando pertanto ad alterare anche quelli che sono gli aspetti sociali, considerando che l'economia è una scienza che si occupa di scelte a fronte di bisogni illimitati, gestendo e allocando delle risorse limitate, di carattere economico appunto. Com'è possibile poter pensare di fare entrare in maniera discriminata tutte queste persone non avere delle regole come Nuova Zelanda piuttosto che in Australia, dove gli ingressi sono correlati intimamente agli equilibri economici, quindi agli equilibri lavorativi. La ringrazio per la risposta.
Grazie a lei. Capisco la sua domanda, però la Nuova Zelanda può fermare le persone all'aeroporto, l'Australia idem, già gli Stati Uniti non sono mai riusciti a fermare le persone che venivano dal Messico, non hanno persone che vengono dal Canada in maniera clandestina, ma dalla parte sud dei propri confini non sono bastati reticolati, non è bastato nulla, gli ingressi avvengono. Ora, io quando si dice, io credo che nessuno, neanche il presidente della Camera Boldrini, che tutti accusano di essere troppo aperta, diciamo, nei confronti degli immigrati, vorrebbero che il nostro paese fosse invaso da migliaia, decine di migliaia, centinaia di migliaia di immigrati. Ma il problema però esiste. Se non riusciamo a risolverlo come Europa, non è che, secondo lei, qual è l'alternativa? Mettere una fila di navi e sparare a vista? No, credo che il problema esista, è un problema che tutti hanno ben chiaro, c'è chi lo manifesta in termini umanitari, chi lo manifesta in termini invece molto più cinici di scelte di realpolitik, ma la realtà è che ogni politica in questo momento va fatta bloccandolo dal Maghreb. Cosa vuol dire? Vuol dire che l'Europa e chi per esso deve fare un contingente di alleati per andare a spianare il Maghreb in modo che più nessuno arrivi, a fare un muro di Berlino. Cioè, persino nella cortina di ferro non si riusciva a fermare il flusso di passaggio, e a Berlino, se lei si ricorderà, venne eretto nel 61 il muro di Berlino, dove si sparava a vista, si uccidevano persone, c'erano filo spinato, era un simbolo di barbarie per non far passare la gente, e quelli erano nella città di Berlino, in cui era facilmente tutto sommato controllabile con una mitragliatrice e con del filo spinato. Si immagini in Europa come sia possibile frenare questa cosa. Allora, possiamo tutti riempirci la bocca del fatto che questo non è un paese che ha la possibilità di dare lavoro ad altre persone perché non ce l'abbiamo per noi stessi. Dopodiché l'alternativa qual è? Mettere un filo spinato e sparare a vista, elettrificare il Mediterraneo? Io non so, queste sono cose che ci raccontiamo, poi dopo bisogna politicamente e con le opportunità che abbiamo cercare di frenarle. Certo, frenare questi disperati non è possibile, e quando comunque un uomo muore è un uomo che sta morendo. Pronto?
Sì, buongiorno, dottor Vercesi, mi chiamo Gianni, chiamo da Cortona.
Buongiorno Gianni.
Buongiorno, ecco, io penso che in merito a queste morti che si susseguono in mare, la responsabilità sia tutta a carico, e l'abbiano sulla coscienza, la classe politica dirigente italiana, che nel 2011 favorì e appoggiò l'intervento in Libia che determinò la caduta di Gheddafi. Solo 2 anni dopo, cioè nel 2008, aver firmato un trattato d'amicizia con la Libia, vergognosamente calpestato nel 2011, nel quale trattato, e rimando ascoltatori e voi andarlo a rileggere, eccetera, nel quale trattato proprio si cercava una soluzione politica, quello che diceva lei prima, al problema dell'immigrazione, proprio in quel trattato, e nell'articolo 19 di quel trattato, bisogna andarle a leggere queste cose e vergognarsi di quello che poi si fa in Italia, proprio nell'articolo 19 prevedeva un intervento, degli accordi previsti anche a livello europeo, Italia, Libia e Libia a Bruxelles aveva firmato degli accordi per trattare politicamente e concretamente la questione dell'immigrazione. Ecco, quindi io credo che bisogna dirlo fuori, la colpa ce l'hanno sulla coscienza quella classe politica dirigente. Volevo chiedere cosa ne pensava lei. Grazie, buona giornata.
Grazie. Allora, in quegli anni stava accadendo qualcosa che tutto il mondo salutava in maniera positiva, le cosiddette primavere arabe. Sembrava, dopodiché c'erano invece degli esperti di politica internazionale che qualche dubbio ce l'avevano, ma sono gli stessi dubbi che si avevano ai tempi in cui Gorbaciov parlava di glasnost e di perestroica rispetto all'impero sovietico. Tutti salutavano in maniera positiva questa liberazione dai grandi tiranni che gestivano il Maghreb, pensando a una svolta democratica e finalmente a una ricchezza un po' meglio distribuita in questi paesi, dall'Egitto alla Tunisia alla Libia. È vero, l'Italia aveva avuto rapporti con Gheddafi, il quale non aveva mai rinnegato un odio atavico nei confronti dell'Italia, arrivava in Italia con delle provocazioni, con delle fortissime provocazioni contro il nostro paese, e Gheddafi giocava sempre molto sulla minaccia. Quindi io adesso non santificherei Gheddafi, che era un dittatore che ha fatto molto male. Dopodiché le primavere arabe non sono state gestite, e nel caso della Libia l'Italia arrivò buon ultima, anzi si aggregò per evitare che facesse tutto la Francia, quindi in qualche modo, dovendo tutelare dei propri interessi economici, lo fece per lo stesso cinismo di cui stiamo parlando, cioè non chiamiamolo cinismo, chiamiamolo interesse immediato, che era quello di evitare che poi la Francia, una volta diventato democratico questo paese, si prendesse tutti i meriti, avesse le relazioni con i nuovi governanti e quindi, dal punto di vista del gas e del petrolio, potesse godere di tutto questo. Cioè non è stato fatto per nessun altro motivo l'intervento in Libia. Detto questo, quello che è accaduto lo stiamo vedendo adesso, ma pensiamo addirittura al caso della Siria. La Siria rispetto a noi è abbastanza lontana, non è vicina come la Libia o come la Tunisia, ma quello che è accaduto, quello che è stato detto dal punto di vista politico da tutti i partiti, da una parte e dall'altra. Ora, è difficile dare le colpe ai politici italiani. Del resto la politica italiana a livello internazionale, dobbiamo dircelo, conta poco. Noi finiamo purtroppo, come Italia, contiamo ben poco. Conteremmo di più se facessimo parte di una politica vera, centrale europea, ma così contiamo ben poco e alla fine finiamo sempre per aggregarci. Quindi il contributo dell'Italia alla fine di Gheddafi è stato veramente, veramente minimo, ed è stato purtroppo, come è accaduto in altre occasioni, ci siamo aggregati alla fine per poter sedere al tavolo della spartizione. Grazie. Pronto?
Pronto, buongiorno, sono Giuseppe da Reggio Calabria.
Buongiorno Giuseppe.
Buongiorno. In merito alla questione degli immigrati, ecco, volevo chiederle se la soluzione cosiddetta australiana, che sarebbe quella di identificare e accogliere in nave i profughi, chiamiamoli così, ecco, per poi stabilire se c'è qualcuno che ha diritto all'ingresso, lo si trasporta in Italia. Gli altri verrebbero riaccompagnati al porto di provenienza, con l'aggiunta di un monitoraggio attraverso i satelliti di tutti i barconi, barchini, eccetera, che andrebbero identificati, individuati e censiti. ecco, se non, non potesse essere una soluzione che consenta di coniugare la doverosa accoglienza in mare, il soccorso in mare, con l'altrettanto doverosa difesa dei confini. Grazie.
Grazie. Ma io sono un po' scettico, è teoricamente una proposta che potrebbe essere presa in considerazione, ma se fosse così semplice forse non avremmo neanche questo problema. Una volta riportati indietro questi disperati cercheranno, cioè noi non siamo di fronte a persone che vogliono cambiare vita, cercare di rifarsi una nuova vita in un nuovo continente che dà più chance. Qui siamo di fronte a dei disperati che non hanno la possibilità di sopravvivere da dove vengono, perché probabilmente non verrebbero se avessero la possibilità di vivere una loro vita decente. Siccome pagano grandi cifre, mi sono sempre chiesto, dico, ma questi pagano grandi cifre per venire in Europa, perché con quelle cifre non rimangono a casa loro? Perché a casa loro non ci possono rimanere, questi scappano dalle guerre, dalle distruzioni. Abbiamo visto gli ultimi filmati dell'ISIS di 25 eritrei che verranno uccisi perché sono cristiani. Quello che stiamo vedendo, che sta accadendo in Africa e nel Nord Africa, non è una questione di rimaniamo lì perché andiamo in Europa perché abbiamo voglia di avere le scarpe griffate. Questi vengono in Europa perché non sanno dove andare. Se avessero un altro posto andrebbero un altro posto, se avessero l'Australia più vicina andrebbero forse in Australia. Questi stanno fuggendo in un posto dove sperano di poter sopravvivere e ovviamente tutta l'organizzazione mafiosa alimenta questo mercato di carne umana e ne trae profitto e soprattutto è la causa delle loro morti, insomma. Quindi io credo che le soluzioni debbano essere più radicali. Una soluzione come questa forse non porterebbe a poco, non porterebbe a nulla. Se tutto fosse più stabile e più ragionevole, più identificabile, ma qui siamo di fronte a dei flussi, a delle invasioni di flussi di persone come accaddero in altre epoche. Sono movimenti migratori, non sono semplicemente scelta di andare a stare meglio e a avere più ricchezza in un paese. Questo è una lotta per la sopravvivenza, è per quello che è difficile arginarla ed è difficile anche trovare le colpe. Grazie. Pronto?
Pronto?
Sì?
Sì, sono Enrico Angelo, buongiorno, saluto tutti.
Buongiorno.
Volevo dire, in aggiunta a quello, se mi permette, a quello che ha detto lei, a quello che ha detto anche un precedente ascoltatore, la figura che Berlusconi ha fatto con Gheddafi non è tra le più edificanti. Alcuni mesi prima lo riceva ad abbracci, baci, carosselli dei carabinieri, erezione della tenda nel Circo Massimo, eccetera, e poi dopo alcuni mesi concede le basi italiane per bombardarlo. Quantomeno avrebbe potuto tentare una resistenza verso gli alleati, cosa che non ha fatto, ma non volevo parlare di questo. Io sono un cattolico cosiddetto praticante, mi dà molto fastidio l'invito costante del Santo Padre, tra l'altro io sono un allievo dei gesuiti, quindi mi dispiace dire queste cose, l'invito costante del Santo Padre a questa accoglienza che noi dovremo avere nei riguardi di queste popolazioni disperate che arrivano, se riescono ad attraversare il mare Mediterraneo, arrivano sulle nostre coste. Io credo che questa politica dell'accoglienza sia un buonismo a buon mercato, un'illusione data gratuitamente, perché la Chiesa Cattolica è molto ascoltata in tutto il mondo, ma soprattutto in Africa, dove è molto diffusa. Per cui, ecco, quando vedono anche attraverso le nostre televisioni il volto del Santo Padre, sorridente, che parla di accoglienza, sicuramente diamo un messaggio falso. e forse farebbe meglio il Vaticano ad usare il proprio ministro degli esteri, il cardinale Parolini, per dire qual è effettivamente la situazione che vengono a trovare questi disgraziati nel caso riuscissero a passare il Mediterraneo. Ecco perché qui io stamattina vado al mercato di Piazza Palermo a comprare, ecco, ogni 10 minuti incontro uno che vende, uno di sempre più magro, sempre più stentato, ogni 10 metri incontro uno di questi ragazzi che vende improponibili fazzolette, eccetera. Questa è la situazione. La situazione è che l'Austria ha la polizia sui treni italiani perché questi disgraziati non possono passare dall'altra parte, ma non perché non sono cattivi, perché anche di là, io recentemente sono stato in Olanda, vedo proprio che c'è una grande disoccupazione un pochettino da tutte le parti, quindi forse farebbe meglio il cardinale Parolini a trasmettere un segnale a tutta l'Africa, a tutti questi disperati, dicendo qual è la reale situazione nostra, ben lontana da un'accoglienza e un'accoglienza così propagandata apertamente in modo illusorio. Ecco. E volevo sapere lei cosa ne pensava di questo.
Grazie. Allora, le cose che si sentono dire sono tutte comprensibili. Io però credo che il Papa non sia l'ufficio propaganda, l'ufficio o il ministero o un pezzo del Ministero degli Esteri italiani. Il Papa parla al di sopra dei confini, al di sopra dei popoli, quindi il messaggio cristiano che deve trasmettere lo sa lui, non è che in quanto cristiani praticanti si possa dire lanciamo un messaggio, dice non venite perché qui starete male, non troverete il lavoro. Certo, come dicevo prima e quindi non mi ripeto, il problema è che la gran parte di queste persone non vengono qui per stare meglio, vengono qui per sopravvivere. Dopodiché io comprendo tutto, non sono per quello che dice accogliamo tutti, mettiamo il nostro territorio a disposizione di chiunque. Il problema è che noi dobbiamo salvaguardare quel minimo di benessere che ancora esiste in questo paese e la possibilità di andare avanti. Quindi io comprendo benissimo anche le proteste di quelli che le esprimono magari in maniera non del tutto accettabile, però la paura, come dicevo prima, è un sentimento che va preso in considerazione. Detto questo, passo ora a leggere alcune dei tantissimi sms che stanno arrivando. Gheddafi era un dittatore sanguinario e la sua soluzione era un lager nel deserto. Non è firmato. A proposito dei migranti clandestini, vengono tutti colpevolizzati, Italia, Europa, scafisti, nessuno che se la prenda con i veri responsabili, i governi dei paesi da cui provengono questi sventurati e poi dove sono gli ambasciatori in Italia di questi governi? Giuseppe Maide, provincia di Catanzaro. Le primavere arabe erano un'occasione per l'imperialismo europeo, sulla Libia la verità, ipocriti. Non è firmata. A proposito di interventi nei paesi europei in appoggio ai migranti, si trattasse di invio di truppe e mezzi di appoggio a conflitti bellici, correrebbero. Adriano. La classe politica italiana ha le mani insanguinate per la responsabilità delle morti in mare e non solo. Non è che più ne partono più ne muoiono, ma più ne accogliamo più ne arriveranno. Aprite gli occhi, boldrinisti di vari colori. Ernesto Verone. Le sicurezze totali le ha solo chi non fa, Salvini. La strada di chi fa è piena di dubbi e difficoltà, Carmela. Bravo l'intervento sulla Libia, vergogna. Cosa dice? Ma cosa dice? Guardi che siamo stati noi e la Francia a far cadere il governo libico che assicurava una stabilità a quel paese. Fabrizio. Ecco, sono moltissime i vostri interventi, sono tutti su questo tema che appunto occupa le prime pagine dei giornali di oggi. Passiamo un'altra telefonata, pronto?
Buongiorno, parla Strobel da Bolzano.
Buongiorno.
Io vorrei precisare che non tutta l'Africa è povera. Per esempio la Libia sono 2,5 milioni di abitanti, esportano petrolio, gas e hanno turismo. Di per sé potrebbero vivere come la Svizzera. La Namibia non è un paese povero. Il Congo non è un paese povero. Esiste l'Unione dei Paesi Africani che deve prendersi anche una responsabilità e l'Europa dovrebbe trattare con l'Unione Africana, che è un'istituzione. I paesi arabi sono paesi ricchi, anche loro devono prendersi una responsabilità e partecipare. Tutto questo mi sembra che non venga considerato. L'Africa non è tutta povera, questo bisogna saperlo.
Grazie, lo sappiamo che l'Africa non è tutta povera e come dicevamo il problema spesso, lo ribadisco per l'ennesima volta, è quello di sopravvivenza, non di maggiore ricchezza. E che tutta l'Africa non sia povera lo sappiamo benissimo e l'abbiamo sempre saputo come europei quando avevamo le colonie e ne approfittavamo con le materie prime, lo sanno benissimo i cinesi che oggi sono presenti ovunque e stanno cercando in ogni modo di trarre il massimo profitto dallo sfruttamento delle risorse minerarie. Ma l'Africa è anche un continente terribilmente corrotto, anzi totalmente corrotto, diciamo quei sogni che avevano i padri dell'indipendenza negli anni 60, i Leopold Senghor, eccetera, sono finiti in una marea di malversazioni, di guerre interne, di guerriglie e tutto questo devo dire che in epoca di guerra fredda l'Occidente e l'Unione Sovietica hanno contribuito fortemente ad alimentare personaggi ambigui per gli scopi immediati delle nazioni che li alimentavano. Allora, tutto questo, tutte le guerre che stiamo vivendo, eccetera, sono anche molto spesso frutto di interessi immediati dell'Occidente che hanno creato delle situazioni drammatiche. Dopodiché sono anche colpa, appunto, dei governi locali che non hanno saputo affrontare, anche quando ne avevano l'opportunità, come paesi come la Libia, eccetera, un passaggio e una crescita democratica. Grazie, pronto?
Pronto, sì, buongiorno, sono Pier Vittorio da Roma. Mi sente?
Sì, la sento. Buongiorno.
Bene, io sono figlio di emigranti, in senso sono discendente dopo 500 anni di un gruppo etnico che è radicato in Italia, sono gli Arbresh, che non sono nient'altro che gli albanesi che sono scappati dall'Albania al seguito, guidati dall'eroe nazionale Skander, perché gli ottomani, per motivi religiosi, dovevano invadere la Grecia, l'Albania, in nome della loro religione, e i nostri antenati, che erano di religione ortodossa, chiaramente gli davano fastidio. E mi richiamo a Gian Battista Vico che ci ha insegnato che i corsi e i ricorsi storici sono una realtà, e forse né Salvini, Santanchè, Maroni non conoscono la storia, perché nessuno ha fondato le barche degli Arbresh, che nello specifico sono poi approdate nelle coste pugliesi, del Molise, della Calabria, della Sicilia, dove c'è centinaia di comuni. Il mio di origine è San Martino di Finita, ma c'è la Piana degli Albanesi, c'è Ururi, cioè ovunque sono stati accolti. Nello specifico il principe di Bisignano della provincia di Cosenza non ha fatto come Salvini o Santanchè, ha detto: queste sono montagne, voi avete le braccia per lavorare, andate e con questa accoglienza, non tanto proprio umana, perché qui si parla di essere uomini, non solo cristiani, ha accolto queste comunità che si sono poi sparse. Mio padre nel 38 è venuto a Roma in cerca di lavoro, perché lì non si viveva più soltanto con le patate, le castagne, eccetera. E mio zio è andato in America a fare il muratore e lì ha messo un'impresa di costruzioni. Quindi tutto questo, il principe di Lignano è stato il nostro oggi, che dovrebbe essere, perché abbiamo veramente un'agricoltura in pieno crisi, in piena, delle montagne, lei pensi che nella provincia dell'Aquila c'è una montagna che si chiama Rosa Pino, Pinola è il mio cognome, quindi c'è addirittura nell'Abruzzo un qualche cosa che richiama la
grazie, mia grazie di questa sua bella testimonianza, grazie. Leggo ancora qualche commento che è arrivato via SMS. Per favore, ci può dire quale soluzione radicale per l'Africa? Questa sarebbe, a parte che non sono la persona adatta per trovare soluzioni radicali per l'Africa, ma sarebbe il tema che occuperebbe il mondo per i prossimi 20 anni. L'Africa è piena di paesi corrotti, ma chi sono i corruttori? Beh, questa la risposta se l'è già data. Renzi ha scoperto solo oggi la tragedia dei disperati che scappano dai loro paesi di origine. Non si è mai degnato di vedere come quei poveri sindaci devono fare per trovare un tetto temporaneo per questi poveracci. Clara Bologna. È vero, anche il Papa dovrebbe essere più realista, Luisa. I cattolici praticanti dovrebbero leggere un po' meglio le parole di Gesù, Paolo. Andiamo ancora una telefonata. Pronto?
Pronto?
Sì, buongiorno.
Buongiorno, dottor Vercesi. Buongiorno a tutti. Fabio Cernuschi da Milano. Sì, dottor Vercesi, una considerazione e una provocazione. Naturalmente parliamo sempre di immigrazione, oggi è il tema del giorno, anche se probabilmente è il tema del decennio, non del giorno, no?
Certo.
Stiamo davanti a un evento di portata veramente epocale. La prima considerazione è che, ahimè, siamo davanti a una classe dirigente, non politica, è dirigente, quindi molto più allargata, assolutamente inadeguata a far fronte a un fenomeno del genere. Io sento dire delle cose che sono poco più che beghe da ballatoio, litigi da parcheggio, cose di questo genere, ma proposte serie o analisi, almeno analisi serie, io ho sentito l'unica stamattina telefonata è stata di quel signore di Bolzano che ha dato 4 cifre, no? Però quello che mi sconcerta è che non ci sia un piano, non ci sia un piano che ci spieghi che cosa sta succedendo là in termini numerici e che cosa possiamo fare noi in termini numerici, quanti ne possiamo accogliere, che cosa possiamo fare noi a livello... Cosa vuol dire invocare l'Europa? L'Europa per cosa? Per avere 20 navi invece che 6 che pattugliano e quindi aspettarci appunto più barconi che si rovesciano. Ma la provocazione è, ma allora se li dobbiamo accogliere, come ovvio che sia, perché non possiamo ovviamente sparare, mettere il filo spinato, tutte considerazioni giuste. Però allora,
sì.
Andiamo avanti nel ragionamento.
Le devo chiedere di stringere perché sì, abbiamo ancora pochi secondi.
Facciamo dei traghetti 2 volte al giorno che li transitano qui. Non possiamo fare diversamente. Intanto che aspettiamo che qualcuno ci spieghi cosa dobbiamo fare. Oliver,
grazie. No. Io personalmente credo che invece il discorso dell'Europa sia fondamentale. Noi non siamo in grado di affrontare questo tema, non siamo in grado né da un punto di vista politico, né da un punto di vista morale, né da un punto di vista materiale. Questo è un problema mondiale, in particolare è un problema europeo. Quindi se Obama si tira indietro lo può anche fare perché tanto sta lontano e ha altri tipi di problemi, ma noi non possiamo tirarci indietro. Quindi questo è un problema che certamente deve essere discusso in termini europei. Chiudiamo così questa prima giornata insieme. Ricordo che dopo il GR3 va in onda Pagina 3, la rassegna delle pagine culturali, mentre alle 10 A tutta la città ne parla continua la discussione sui temi che questa mattina vi hanno maggiormente interessato. Continuate a seguirci anche sul sito di Prima Pagina e sulle pagine dei social network. A domani.
Ti Pierluigi Vercesi, direttore di Sette Corriere della Sera, ha letto e commentato i giornali di oggi. Prima pagina, un programma a cura di Paola De Monte. In redazione Maria Chiara Beranek, Natascia Cerqueti, Marco Pompi, Gianfranco Rossi. Posta elettronica, prima pagina, @rai.it. La trasmissione si può riascoltare e scaricare in podcast all'indirizzo www.primapagina.rai.it.